Benvenute e benvenuti. Oggi esploreremo insieme il canto quinto dell'Inferno di Dante Alighieri, quello che il poeta dedica al tragico incontro con Paolo e Francesca. Si tratta di uno degli episodi più celebri della Divina Commedia, spesso ricordato per la storia d'amore appassionata dei due amanti. In questa introduzione avremo uno sguardo critico e distaccato, senza farci trascinare dal romanticismo che da secoli avvolge questo canto. Capiremo come Dante inquadra il peccato della lussuria nel suo viaggio, chi erano davvero Paolo Malatesta e Francesca da Rimini e perché il poeta prova pietà per loro. Dante e la sua guida, Virgilio, sono appena scesi dal primo cerchio, il limbo, e si addentrano nel secondo cerchio dell'inferno, dove sono puniti i peccatori lussuriosi. Minosse, il giudice infernale dall'aspetto di mostruoso demone con la coda, sta ringhiando all'entrata. Egli ascolta le confessioni delle anime e con giri di coda attorcigliati intorno al corpo indica in quale cerchio dell'inferno ciascuna di esse deve andare a scontare la propria colpa. Il secondo cerchio è infatti il luogo destinato a coloro che in vita si sono lasciati trascinare dalla passione amorosa e dal desiderio carnale, tradendo la ragione e la misura. Qui Dante colloca i lussuriosi, peccatori di incontinenza, cioè incapaci di resistere agli impulsi dei sensi. La scena che si presenta agli occhi di Dante è potente e suggestiva. Un buio turbine di vento trascina senza sosta le anime dei dannati, sbattendole qua e là. Le anime dei lussuriosi sono travolte da questa bufera infernale che le fa cozzare l'una contro l'altra, facendole urlare e gemere eternamente. Il contrappasso, cioè la pena simbolica, è evidente. Come in vita queste persone si lasciarono travolgere dalla passione, così ora sono travolte da un vento incessante, senza mai trovare pace. Virgilio, su richiesta di Dante, indica alcune delle figure famose che vi sono imprigionate. Sono personaggi celebri dell'antichità e del Medioevo che non seppero vincere in sé la passione. Dante nomina tra gli altri Semiramide, lussuriosa regina babilonese, Didone, la regina di Cartagine che si tolse la vita per amore di Enea, Cleopatra, l'ultima faraona d'Egitto, famosa per i suoi amori, e poi ancora Elena, Paride, cause leggendarie della guerra di Troia e persino eroi come Achille. Queste anime, travolte dal vento, simboleggiano amori peccaminosi o irregolari, puniti con la dannazione. Dante osserva questo tormento con forte partecipazione emotiva. Sta vedendo come persino la passione amorosa, quando oltrepassa i limiti morali, trovi posto nell'inferno. Va ricordato che nella visione etica medievale di Dante, la lussuria è un peccato sì grave, ma appartiene al gruppo dei peccati di incontinenza, considerati meno malvagi rispetto ad altri, peccati di violenza o di frode che Dante incontrerà più avanti in cerchi ben più profondi. Per questo i lussuriosi sono collocati relativamente in alto nella gerarchia infernale, nel primo cerchio dopo il limbo. Dante, dunque, condanna la lussuria, ma la pone all'inizio del suo viaggio infernale, quasi a suggerire che è un cedimento umano, comprensibile, sebbene non giustificabile. Mentre il vento infernale flagella quelle anime perdute, Dante nota due spiriti che viaggiano uniti, abbracciati l'uno all'altra, quasi fossero un unico essere. A differenza degli altri dannati che vorticano separati, questi due restano accoppiati indissolubilmente e sembrano persino sospinti dal vento con minore violenza, come se l'unione tra loro li rendesse meno in balia della tempesta. Colpito da quella visione, Dante chiede a Virgilio di poter parlare con loro. «Sono Francesca da Rimini e Paolo Malatesta», gli rivela la guida. In vita furono amanti adulteri, uccisi per la loro relazione illecita, ed ora scontano insieme la pena dei lussuriosi. Dante li chiama e le due anime riescono ad accostarsi a lui, trovando un attimo di quiete nel vento. Francesca prende la parola. Il poeta, che qui è personaggio del suo stesso racconto, la accoglie con grande cortesia e la chiama anima affannata. Francesca è commossa dal fatto che Dante abbia pietà del loro soffrire e inizia a raccontare la sua storia. Sin dal primo dialogo, Dante Pellegrino si mostra empatico, non giudica immediatamente la colpa, ma è desideroso di capire come siano giunti a quel triste destino. Questo atteggiamento compassionevole sarà importante per capire l'ambiguità del canto. Francesca da Rimini, figura storica realmente esistita nel XIII secolo, racconta dunque la vicenda sua e di Paolo in modo toccante ma anche abilmente costruito. Sappiamo dalle cronache che fu data in sposa a Gianciotto Malatesta, signore di Rimini, un uomo molto più anziano e fisicamente menomato per ragioni politiche. Paolo Malatesta era il fratello minore di Gianciotto, giovane e attraente, e tra Paolo e Francesca nasce subito un amore proibito. Nel poema Dante non fa narrare a Francesca tutti i dettagli storici, ma lascia intendere chiaramente la situazione. Amor ch'a nullo amato, amar perdona. Francesca parla dell'amore come una forza inevitabile che accende il cuore gentile di Paolo per la bella persona di lei e che a sua volta la travolge. In questi versi famosissimi, Francesca sostiene che il loro amore fu così forte da trascinarli insieme alla morte. Fu proprio il marito tradito, Gianciotto, a scoprire la relazione e ad ucciderli entrambi con la spada, in un impeto d'ira. Francesca però non nomina mai esplicitamente né il marito né l'atto dell'omicidio. Si limita a dire, con un'allusione tragica, che chi li uccise ora è atteso da Caina, cioè il girone dei traditori, il fondo dell'inferno, lasciando intendere la colpa fratricida di Gianciotto. Nel suo racconto, Francesca attribuisce la colpa all'irresistibile potere dell'amore e ad un libro. Spiega infatti a Dante l'episodio decisivo. Un giorno Paolo e Francesca sedevano soli, leggendo insieme un romanzo che narrava gli amori di Lancillotto e Ginevra. La lettura li appassionava e rispecchiava i loro sentimenti nascosti. Mentre leggevano di un bacio tra i due protagonisti del romanzo, Paolo osò darle un bacio sulle labbra, infrangendo ogni freno. «Quel giorno più non vi leggemmo avante», confessa Francesca. Da quel momento la lettura si interrompe e la passione diviene realtà. Il linguaggio di Francesca è molto poetico. Cita il cuore gentile e amore personificato che nullo amato amar perdona, rievocando lo stile dolce e cortese della poesia d'amore duecentesca. Questa raffinatezza nel parlare contribuisce a dipingere lei e Paolo quasi come vittime eleganti di un destino amoroso, piuttosto che come peccatori carnali. Ma Dante poeta è abilissimo, ci fa sentire la versione di Francesca, non necessariamente la verità oggettiva. Da osservatori esterni possiamo notare come Francesca assolva se stessa, dalla colpa all'amore, al fato, al libro. È un racconto seducente che cerca la compassione di chi ascolta. Ed effettivamente Dante, il pellegrino che ascolta questa storia, ne resta sconvolto. Mentre Francesca parla, accanto a lei Paolo piange, in silenzio, sopraffatto dal ricordo e dal dolore. Dante è così colpito dalla pietà che prova, pietà per quei due amanti sfortunati uccisi nel fiore della loro passione, che alla fine di pietade io venni men così come io morisse. Il canto si chiude infatti con Dante che sviene per la commozione. È un finale teatrale. Il poeta narratore perde i sensi, travolto dall'emozione e dalla compassione per quei due spiriti. E qui possiamo fermarci e riflettere. Cosa sta facendo Dante? Sta giustificando Paolo e Francesca? O il fatto che provi compassione significa che approva il loro amore adulterino? Oppure ancora sta denunciando in modo ancora più potente il potere delle parole, che persino in lui, viaggiatore in cerca di redenzione, suscitano una reazione così forte. E caddi come corpo morto cade. Speriamo che questa introduzione possa aiutarvi ad ascoltare e a comprendere il quinto canto dell'inferno con un orecchio attento e una mente aperta. È uno dei momenti in cui la Divina Commedia tocca con mano il cuore dei lettori, ponendo domande senza tempo. Buon ascolto del canto. Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che men loco cinghia e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi Minos orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo cabinghia. Dico che quando l'anima malnata li vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa, cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono e poi son giù volte. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minos a me quando mi vide lasciando l'atto di cotanto offizio, guarda com'entri e di cui tu ti fide, non t'inganni l'ampiezza dell'intrare e il duca mio a lui perché pur gride. Non impedir lo suo fatale andare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Ora incomincian le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto che mugghia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta mena gli spirti con la sua rapina voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina quivi le strida, il compianto, il lamento bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento enno dannati i peccator carnali che la ragion sottomettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come i gruvan cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vid'io venir, traendo guai, ombre portate dalla detta briga, perché dissi, maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si castiga? La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelli a lotta, fu imperatrice di molte favelle, a vizio di lussuria fu sì rotta che libito fellicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta. E lesse Miramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa. Elena vedi per cui tanto reo tempo si volse, vedi il grande Achille che con amore al fine combatteo. Vedi Paris, Tristano e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito ch'amor di nostra vita dipartille. Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. I cominciai, poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri. Ed egli a me, vedrai, quando saranno più presso noi e tu allor li priega per quello amor che i mena ed ei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce, o anime affannate, venite a noi parlar, s'altrino il niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnum per l'aer dal voler portate, cotali uscir della schiera ove è dido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso.
Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace co seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. Quando io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso finché il poeta disse: che pense? Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? E quella a me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto. Dirò come colui che piange e dice: noi leggevamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangea, sicché di pietade io venni men così come io morisse, e caddi come corpo morto cade.
Grazie per aver ascoltato questo episodio di Guarda e Passa. Se vi è piaciuto, condividetelo e seguiteci sui nostri social per non perdere i prossimi canti del viaggio dantesco. Guarda e Passa è un podcast prodotto da Creativa in occasione del Dante D. La voce è di Simone Giustinelli. Ci risentiamo presto con un nuovo canto della Divina Commedia.